all'ultimo microfono aperto di questo giovedì 2 maggio con Marco Bucciantini a rispondere a tutte le vostre curiosità, le vostre domande, anche ai messaggi ovviamente 366-6284-122. Direi di iniziare da un commento che ovviamente non può andare troppo distante da quelli che sono i risultati, con la sconfitta della Roma, il pari dell'Atalanta, la vittoria proprio nel finale della Fiorentina. Da dove cominciamo, Marco? Ciao, ben ritrovato.
Allora, intanto do anche un avviso agli ascoltatori, sì, visto con il microfono aperto. Io ho lo split screen e dovevo scegliermi due partite, anche perché tre non ce la facevo, potevo anche usare l'iPad, ma due già mi portavano via molta serenità, e quindi dico a tutti che ho scelto di non vedere la squadra che da principio pensavo subito che avrei visto in finale, cioè l'Atalanta. Quindi mi sono guardato la Fiorentina e la Roma, che le consideravo, sì, le squadre più a rischio, e quindi commento più volentieri queste due. L'Atalanta sto anche ascoltando adesso Gasperini, che è arrivato a Sky, sì, che sta dicendo che si aspettava di più dagli attaccanti e tutto. Sul commento, il Leverkusen è una delle squadre più forti d'Europa quest'anno, è stato un livello di pressing, di gestione del pallone, di movimento degli uomini nello spazio che hanno messo in grave difficoltà la Roma, che poteva segnare subito e poteva segnare alla fine. Un gol nella partita della Roma ci stava, soprattutto all'inizio avrebbe cambiato l'umore, l'emozione della partita. Invece l'errore di Kasdorp, diciamo che l'errore di Kasdorp spalanca alla squadra più forte il campo, e quindi poi è diventato troppo difficile. La Fiorentina che ha tantissima, ha creato una quindicina d'occasioni, ne fa tre, ne prende due, sì, probabilmente su tre tiri in porta, come spesso le capita. Però andare anche a giocarsi un ritorno sapendo che due risultati su tre in quella partita ti qualificano, che quando fischi all'arbitro sei in finale, per me comunque è un bel vantaggio.
Questo allora il commento a caldo di Marco Bucciantini dopo i risultati di serata, con i vostri messaggi che stanno già arrivando. C'è chi dice, come Alessandro da Napoli, De Rossi è molto bravo, ma Xabi Alonso propone un gioco davvero superlativo, con due o tre passaggi te ne ritrovi in aria, tre senza sapere come, spesso per le vie centrali, con grande facilità. Insomma, qua grandi complimenti a Xabi Alonso. C'è chi dice che De Rossi ha sbagliato anche un po' formazione, avrebbe dovuto schierare Baldanzi. Chi ce l'ha con Lukaku, autore di probabilmente non la sua miglior prestazione, possiamo dire così, in una serata complicata comunque un po' per tutta la Roma, Marco?
Allora, non capisco perché hai sbagliato formazione, nel senso che la Roma all'inizio fa bene. La Roma all'inizio fa bene, Bayern esce un paio di volte molto bene, ma fino aveva avuto un'occasione, era stato bravo Svilar, e poi però il gol lo regala la Roma regala il gol, in una semifinale del genere regalare un gol, quindi poi aprire il campo, dilatare il campo per una squadra che nel campo, nello spazio si sposta benissimo, ma perché da prima maneggia e governa molto bene il pallone, diventa tutto difficile. Io non credo che la formazione fosse sbagliata. Lukaku è stato recuperato per questa partita, Lukaku non sta bene, sì, l'ultimo hanno giocato Asmun e Abraham, infatti poi Lukaku è anche uscito. Non era partito male Lukaku, quando prende una traversa, lì è sfortunato, lì fa un bel colpo di testa, la gira bene, la mira bene, prende la traversa, ecco, quella traversa lì cambia molto della partita, perché poco dopo fa gol il Leverkusen. Non è un Lukaku al 100%, quindi non è durato molto dentro la partita, anzi poi piano piano si è fatto inghiottire dal Leverkusen. Il Leverkusen gioca benissimo, fa benissimo tutto, la fase difensiva, la fase d'attacco. Ricordiamoci che è anche un lavoro profondo di 18 mesi, ecco. De Rossi ha cominciato da 2 mesi, Xabi Alonso ha cominciato da 18 mesi. Però cavolo, sono stati 18 mesi eccezionali.
Assolutamente, anche con la vittoria appena arrivata in Bundesliga, Bayern è sicuramente favorito a questo punto per il passaggio alla finale di Europa League a Dublino. Abbiamo un ascoltatore in linea a questo microfono aperto, Luca, che ci chiama da Napoli. Buonasera Luca.
Buonasera, complimenti. Marco, la Fiorentina pare che può osare. Comisso, credi che voglia puntare su questa finale, voglia vincere? È italiano, con questa possibilità, con questo passepartout, può sedersi su una panchina, ecco, ora da napoletano, da tifoso napoletano dico, sulla panchina del Napoli. Non credo che sia una piazza difficile. Tu cosa pensi? Grazie.
Marco, allora anche con il valzer delle panchine, che già impazza.
No, ma se la Fiorentina può vincere questa Conference League, intanto la cosa più certa di questa conference è sembra la finale del PAOK, no? Che scusami,
dell'Olympiacos.
Dell'Olympiacos, che è andato a vincere
4-2, sì.
4-2, ha fatto 4 gol a Emery in trasferta, insomma. Quindi questo è un grosso risultato, e questo comunque sia è un risultato importante, perché la Aston Villa era la favorita della Conference League, però ha preso tanti gol nelle ultime due partite, ha preso 6 gol, quindi intanto c'è questo, quindi poi la Fiorentina deve fare la sua di qualificazione, ripeto, va in Belgio a giocare con una squadra che lì dovrà per forza venire anche un po' più avanti. Bruges è una bella squadra, ha un grande centravanti che sa fare un po' tutto, no? Avete visto, palla alta, palla bassa, forza fisica, sì, tiro e tecnica, è un grande centravanti, infatti che è già stato pagato tanto dal Brentford in Premier per l'anno prossimo. E poi ci serve una finale, che è vero che se anche l'Olympiacos, se vai a giocare in Grecia, perché si gioca in Atene contro i greci, quindi però c'è questa
una sorta di trasferta, insomma,
di difficoltà, però rispetto all'Aston Villa sarebbe sicuramente meno complesso da un punto di vista tecnico. Certo che la vogliono vincere con Misso, perché comunque ormai è tanti anni che in Italia, 5 anni e ha investito, ha speso soldi, la vuole vincere italiano, perché se vuole andare con un trofeo per chiudere l'avventura, ma anche, come hai detto te, con quel trofeo è più facile piazzarsi, perché se c'è un dubbio che legge su italiano è: ma tutto questo ardore, tutto questo bel giocare, tutto questo attaccare, poi sono produttivi, sono efficaci? Io risponderei ovviamente sì. La Fiorentina è migliorata di una ventina di punti da quando c'è italiano, e ha fatto bene tutte le coppe che ha giocato, una finale, due semifinali di Coppa Italia, una finale di conference, e quest'anno va in vantaggio a giocarsi la semifinale di ritorno. Però a volte serve di far bene l'ultima partita per convincere tutti. Non credo che ci sia da convincere De Laurentiis, c'è più da convincere un ambiente, no? Perché poi tra l'altro, se dici me la gioco con Conte e Gasperi, con Conte e Pioli la panchina, c'è gente che ha vinto gli scudetti,
sì.
Però io l'ho già detto tante volte, per me italiano è un investimento per chi lo prende. Per me italiano è un grande allenatore, come tutti quelli bravi, deve sperare di avere il talento di sapersi migliorare, di volersi migliorare. Sulla volontà non ho dubbi, se saprà migliorare, aggiustare qualcosa, lavorare meglio sulla fase difensiva, che è migliorata. La Fiorentina è la sesta difesa del campionato, a volte viene raccontata come se fosse una difesa che prende tanti gol, è la sesta del campionato, giocando con 10 giocatori a metà campo avversari, è la sesta difesa del campionato. Non si difende in difesa, si difende in attacco, si difende aggredendo, ma io penso che sia una tendenza moderna del calcio futuro, quindi chi prende italiano fa un investimento.
Messaggi che stanno arrivando in questo momento al 366-6284-122, anche a tema Fiorentina, con le speranze che aumentano anche per le difficoltà della Aston Villa, ma dopo il risultato di serata magari l'hai vista meno, ma ti aiuta anche questo messaggio, Marco. L'Atalanta finora ha sempre divertito, dice Sporting Liverpool, e ora con il difficile Marsiglia, per il gioco che sta facendo da tutto l'anno, meriterebbe la gratificazione finale. Questo un
ci
po'...
va, ci va, ci va. L'Atalanta ci va, io avevo paura questa sera per l'Atalanta, il Marsiglia ha costruito tutto la sua stagione, quello che c'è stato, un po' di rimonta in campionato, l'Europa League l'ha costruita tutta al Velodrome, in trasferta è un'altra squadra, io penso che quella partita vedrà una città, ma anche una storia recente, quella dell'ultimo decennio di Atalanta, andare in campo per confezionare questa finale che si metta di giocare, una finale che giocherà sicuramente contro pronostico, sia una clamorosa rimonta della Roma o una più scontata qualificazione delle Leverkusen. Cioè, vatti a giocare una finale contro campioni di Germania, è chiaro che sei sfavorito, però l'Atalanta adesso, cioè l'Atalanta è quella delle tre messa meglio di tutti, perché per me in casa l'Atalanta la vince la partita.
Questa anche la previsione in vista della gara di ritorno giovedì prossimo al Gavi Stadium. Abbiamo un ascoltatore in linea da Bologna, dove troviamo Roberto. Buonasera Roberto.
Buonasera, sarò molto breve. Niente, volevo solo chiedere un parere a Bucciantini su Mancini, il difensore della Roma. Io ogni volta che lo vedo non riesco a capire, un giocatore che non gioca sempre sull'avversario, ma nel senso proprio fisico. Ho visto 2 o 3 falli anche questa sera, incredibili. Tutto qua, volevo un parere di Bucciantini.
Grazie, allora grazie a Roberto. Marco?
A me in realtà di è vero, cioè, durante, soprattutto all'inizio della partita ci sono sempre dei falli in cui cerca sempre di impostare il duello col calciatore su un certo tono, lui e Paredes se lo fanno più di tutti in quella squadra, poi combatte, poi a me la cosa che mi fa incuriosisce di Mancini, che la prima volta che c'ho davanti al microfono di domande, è come mai al 20° comincia a guardare la panchina con un problema fisico, al 30° chiede il cambio, al 40° facendo che non ce la fa più e poi gioca 90 minuti e De Rossi a un certo punto lo guarda e gli fa ma ti devo cambiare, cioè come se, io penso che De Rossi l'abbia capito ormai, questa è una pantomima, cioè secondo me è davvero come una superstizione, no? Cioè lui ha bisogno di sentirsi eroico, quindi lo fa nei duelli con gli avversari, lo fa sentendo, presentendo, suggestionato da problemi fisici che lo facciano sentire eroe nello stare in campo, ma vedo che la panchina ci sta a questo gioco, perché De Rossi l'ha guardato 3 volte chiedendogli ti devo cambiare, ma sapeva benissimo, non aveva fatto scaldare
si
nessuno.
Era abituato insomma a questa situazione.
Sì, ma fateci caso, lo fa tutte le volte e secondo me è davvero un suo modo di dover vivere fino allo stremo la partita, cioè capito, questo, cioè, deve essersi convinto che sta in campo perché ha voglia di dare tutto se stesso nonostante il dolore, che magari non so nemmeno se c'è o non c'è, ma ha bisogno di viverla così. Ci sono certi atteggiamenti antisportivi che può migliorare, perché finiscono per, come posso dirti, per sovrastare il discorso sul difensore che anche recentemente ha fatto dei gol decisivi, se non altro quelli che hanno portato la Roma in questa semifinale l'ha fatti lui, 2 su 3 l'ha fatti lui.
C'è chi dice, Marco, per esempio, come il nostro ascoltatore Luciano da Torino, in questi 3 mesi Daniele De Rossi possiamo dire che era stato un po' fortunato, specialmente nei finali di gara, obiettivamente parlando forse stasera ha scontato anche oltre quello che poteva essere il demerito della sua Roma. Non so se sei d'accordo con questa analisi da parte del nostro ascoltatore. Marco,
me la ripeti, scusa un attimo?
In questi 3 mesi, dice Luciano, De Rossi era stato un po' fortunato, specialmente nei finali di partita con alcuni risultati.
No, obiettivamente in trasferta c'è stata la trasferta in cui è stato premiato di più dei meriti, sono Lecce, Firenze e l'ultima è quella di domenica, in cui la Roma in 3 partite ha preso tanti tiri in porta, circa 80 tiri in porta, però è riuscita a fare i gol che servivano per pareggiarla in tutti e 3 i campi, è stato perché ha un'altra mentalità, un'altra capacità di essere più offensiva nei giocatori, nel modulo, nell'interpretazione della partita, ma non è stato però era tutta una fortuna, un'inerzia che si era creato proprio con un atteggiamento molto più propositivo di squadra, sai, i gol li fai se li cerchi, e li subisci a volte anche perché li cerchi, ecco, la Roma l'ha anche un po' subiti per cercarli, ma anche l'ha fatti per quelli, veniva da 2 o 3 mesi in cui non cercava più niente in campo, non si capiva cosa cercasse in campo. Ragazzi, cioè, il problema della Roma di stasera è stato l'avversario. La Roma ha giocato con la squadra che ha dominato la Bundesliga. La Bundesliga è il campionato che ha qualificato 2 squadre in semifinale di Champions. Lo sapete quanti campionati hanno portato 2 squadre in semifinale di Champions? 1, la Bundesliga. Quelli che l'hanno vinta sono quelli che hanno giocato stasera contro la Roma. È un campionato che quest'anno sta esprimendo grandissimi valori. Tra l'altro sia il Bayern che il Dortmund sono sostanzialmente in corsa anche per farla la finale. Non sono mica eliminati, anzi Dortmund ha fatto un grande risultato. Il Bayern è ancora vivo contro il Real. Ecco, quelli sono 2 squadre che sono arrivate tanto lontane dall'Everkusen. E nonostante questo, secondo me la Roma stasera era partita bene, l'aveva messa bene, l'aveva inquadrata bene, cercava. È chiaro che la Roma c'ha tanti giocatori che palleggiano nella metà campo avversaria cercando di fare qualcosa, quindi qualche contropiede lo rischia sempre. Ma rivedetevi il gol nasce da una situazione di controllo della Roma, e lì c'è un errore individuale clamoroso, no? E quel gol devasta la partita, poi magari la perdeva lo stesso, perché poi Leverkusen da lì in poi è stato padrone del campo.
L'errore di Karsdorp, sì.
L'errore di Karsdorp devasta la partita della Roma, e ricordatevi cos'è Leverkusen e che campionato ha vinto quest'anno. Ecco, ricordatevi intanto Dortmund, Bayern e Leverkusen.
Proseguiamo il nostro microfono aperto con un ascoltatore che ci chiama da Bergamo. Buonasera Lorenzo.
Ciao, ciao, buonasera, ciao Marco. Ciao. Due considerazioni volevo fare.
Prego.
Io spero che tu abbia ragione, Marco, che l'Atalanta sia in finale, perché lo spero con tutto il cuore, considerato il mio cuore nerazzurro. Siamo stati un po' sfortunati, però anche se non dovessimo andare, io mi faccio un esame di coscienza e dico: ma cosa vogliamo chiedere di più a questa Atalanta che si sta regalando da 8 anni, 9 anni dei risultati talmente belli? Solamente il fatto di andare a Roma in finale per noi è già quasi una coppa già vinta. E ti contraddico, secondo me, italiano, tu dici che è un grande allenatore, ma nella mia... cioè non so nessuno, io a confronto tuo Marco che ti stimo tantissimo, però sì, secondo me italiano non è un grande allenatore, potrebbe fare molto di più la Fiorentina con quei giocatori che ha tutt'oggi. Vi ringrazio, vi ascolto per radio, grazie.
C'è anche chi aggiunge, scusa Marco, se non si fa male con l'Asinac all'inizio la sensazione è che forse l'Atalanta potesse dominare, magari anche andare in goleada, insomma la sensazione del nostro... Sì, esatto.
Quindi la ricaduta è dovuta andare dietro De Roon, quindi sono cambiati due reparti e non uno, perché è cambiato anche il centrocampo, cioè, quindi sì, però sono cose, gli infortuni fanno parte del gioco. L'Atalanta è secondo me in ottime condizioni fisiche, sta giocando anche in campionato le partite piene, ha quasi sempre 3-4 cambi almeno credibili e a volte anche superiori ai titolari che Gasperini tiene per cambiare la partita, ha chance di fare il ritorno, ma ripeto, ci mettevo anche il fatto che il Marsiglia si aspetta quest'anno, Marsiglia fa casa e trasferta, cambia molto, cambia veramente molto come rendimento. Infatti è che oggi poi fa un secondo tempo in cui un po' di sofferenza la provoca, sentivo anche Gasperini che lo diceva, e gli attaccanti dell'Atalanta lì devono fare di più per aiutare all'Atalanta a stare un po' più su in campo. Però io penso, la vedo così, insomma, cioè era oggi che rischiava il Marsiglia in quello stadio, con un po' di storia, un po' di blasone di mettere in difficoltà, ma non ce n'è. Cioè, io penso che l'Atalanta di questi tempi sia più forte del Marsiglia. Sull'italiano no, non credo che la Fiorentina potesse fare di più, sai, cioè, in generale oggi e in generale in questi ultimi anni, quando va italiano la Fiorentina viene da due campionati su tre chiusi a 40 e a 39 punti con la salvezza all'ultima giornata, e qualche giocatore di quelli è sempre in campo, no? Anzi, qualcuno che in campo adesso era riserva in quella Fiorentina, parlo di Sottil, spesso Duncan, non è una squadra che è riuscita a migliorare tanto, perché il miglior attaccante di questi tre anni era Vlahovic, e quando l'ha perduto la Fiorentina era quarta in classifica, da quel momento non ha più avuto un centravanti così forte, a centrocampo non ce l'ha mai fatta a trovare un assetto definitivo, il primo anno Amrabat e Torreira, oggi Arthur e Mandragora, non è migliorata, non sono migliori quelli di oggi rispetto a quelli di allora, e i giocatori forti sono Bonaventura, Gonzales, Belotti, però tutti calciatori che non riescono più a garantirti un rendimento intero, cioè 35-40 partite di livello, fanno qualche mese bene, qualche mese male, qualche mese lottano ma non segnano, qualche mese segnano, e non, io penso che invece se la Fiorentina ha un rendimento, cioè comunque sia è nelle prime 8 da 3 anni, finirà anche quest'anno tra 55-60 punti, 62 il primo anno, 56 e 57 lo scorso anno, si arriva in fondo alle coppe, ecco il rendimento gliel'ha dato proprio la mentalità e l'identità dell'allenatore.
Così anche sul tema della Fiorentina, passiamo anche al Milan con un messaggio che riguarda un po' quello che viene definito il casting per la successione di Pioli, data per certa, e insomma con tanti no che stanno arrivando proprio dai tifosi, ma quindi venne deciso anche dai tifosi l'allenatore, non più dalla dirigenza, ci chiede un ascoltatore, il no chiaramente è quello a Lopetegui, Marco.
Ma se una dirigenza è convinta di quello che ha scelto, non deve ascoltare i tifosi, non ci mancherebbe altro. Se io penso che se il Milan rinuncia a Lopetegui, col quale ha trovato un accordo, è perché non tutta la dirigenza è d'accordo su Lopetegui. Perché se Cardinale vuole Lopetegui, se Moncada vuole Lopetegui, se Ibrahimovic vuole Lopetegui, Lopetegui diventa allenatore del Milan. Se i tifosi non lo vogliono e hanno una sponda in società, allora significa che è quella sponda che fa la differenza, o la convinzione di Cardinale che farà comunque sia la differenza, lo deciderà. Io penso che i dirigenti si siano portati avanti sentendo gli allenatori, trovando vari accordi, e poi il proprietario deciderà. Non decidono i giocatori nemmeno quando sembra, cioè perché comunque sia la decisione della proprietà e della società. Però una tifoseria può esprimere un sentimento, no? Può esprimere un orientamento. E non è nemmeno un fatto quello ha vinto, quello non ha vinto. Se ci fai caso, De Zerbi in questo momento è un nome che scalda, no? Il milanismo. E De Zerbi è un allenatore particolare, no? Che non ti dà garanzie nel dire arriva De Zerbi e si vince. Però ti dà garanzie, arriva De Zerbi e siamo qualcosa. È il desiderio di essere qualcosa, io lo nobilito di una tifoseria. Ben inteso, per me con Pioli sono stati molto, non solo qualcosa.
Proseguiamo con un altro ascoltatore. In questo microfono aperto troviamo Daniele che ci chiama da Como. Buonasera Daniele.
Ciao, buonasera ragazzi e buonasera Bucciantini, grande giornalista. Volevo fare una piccola riflessione sulla Serie A. Io preferirei fosse a 18 squadre, no? Perché faccio un esempio molto banale: Sassuolo e Udinese, che quest'anno pare vogliano retrocedere, che sono anni che secondo me investono poco, investono diciamo il giusto, perché sembra che basti quel poco per poter rimanere in Serie A, perché trovi sempre qualcuno peggio di te, quando in realtà in Serie A secondo me ci vogliono o i grandi giocatori o i grandi allenatori o le grandi idee. Cioè la Serie A va meritata, e questo volevo sapere cosa ne pensavate. E in ultimo, se potessimo dare la panchina d'oro a Baroni, perché è un grande. Vi ascolto per radio, ciao ragazzi.
Grazie a Daniele.
Vabbè, sulla panchina d'oro a Marco Baroni firmo. Poi magari quest'anno giusto la vinca Inzaghi, poi vediamo se Gasperini vince due coppe. Bisogna dare, ecco, si chiama Oscar alla carriera, sì. Hollywood, quello lo mette a Gasperini, poi magari quello dell'anno lo prende Inzaghi. Però Baroni è stato straordinario,
grande, sì. Lavoro grandissimo, sì.
Sì, soprattutto capacità di crederci, tenere insieme, dare credibilità a una squadra che è cambiata tantissimo, gli è cambiata fra le mani, ha avuto l'incombenza delle vicende societarie e poi tutte le cessioni a gennaio, titolari, cioè a un certo punto se tu guardi, io una volta lo ebbi in un po' spartita Baroni e gli lessi la formazione che aveva giocato qualche mese prima, c'erano sei giocatori che non c'erano più nel Verona. Cioè, quando ti tolgono sei titolari, quella
un
volta
po'
titolari,
difficile, ma, sì.
Ma soprattutto Djuric, Ngong, questi sono titolari veri, ecco, insomma, e come ne aveva anche ritrovati altri. Vabbè, ma io mi date tra l'altro una risposta che reputo molto, molto sensata e intelligente, no? Questa specie di Erasmus del calcio, che non è più come era 30 anni fa, che cambiare zona significava cambiare tanto, abitudini, insomma, un po' come è successo ai giovani di oggi che studiano, anche ai calciatori è successo che girando sia più facile adattarsi, e la Serie A non a un livello in cui è più facile entrare. Cioè se 30 anni fa eri un signor nessuno e veniva a giocare in Serie A, rimanevi un signor nessuno. Se ci arrivi oggi la tua chance ce l'hai, però bisogna essere bravi a creare gruppo, squadra, concetto. Baroni straordinario quest'anno. Su, in generale sul campionato a 18 squadre, io senza fare nomi, cioè non è che lo voglia 18 squadre perché quest'anno mi deludono Sassuolo Udinese, no, lo voglio 18 squadre perché io penso che ci sia, che la dieta sia un atteggiamento serio. Quando un calcio fa fatica ad andare avanti, a tenere i conti in ordine, ci sono 16 bilanci in Serie A su 20 che non vanno bene, chissà quanti in Serie B, cioè una dieta della Serie A, poi magari anche un po' di dieta della Serie B, poi anche una bella dieta della Serie C. Siamo il calcio che ha più squadre fra professionisti e semiprofessionismo. Io penso che un po' di dieta per arrivare poi a una grande dieta nella Serie C megalomane che c'è in questo paese, farebbe bene a tutto il sistema, creerebbe competitività, serietà di chi partecipa. È chiaro che la paura di retrocedere in un calcio dove i diritti televisivi dell'Atti fanno campare è tanta, ma contro la paura di retrocedere bisogna metterci le idee, non uno spirito di corporazione, ecco.
Di coraggio, assolutamente, a volte nemmeno basta. L'ultimo messaggio, Marco, arriva da Lorenzo da Torino, ti chiede: ma lo vedresti bene Gasperini alla Juventus? A proposito di Gasperini,
lo vedo bene ovunque. Gasperini, poi mi dirà, è mandato all'Inter c'è stato 3 settimane, è stato 5 partite all'Inter, lo vedo bene ovunque Gasperini, quelli bravi li vedo bene ovunque. Quelli che non vanno bene in tutti i posti sono quelli che le partite gliele vincano giocatori, o gliele vincono presidenti, o gliele vincono dirigenti. Quindi, allora lì quelli vanno bene solo dove trovano dirigenti, presidenti, ambienti, centravanti che ti vincono le partite. Quelli bravi li vedo bene ovunque, anzi quelli bravi dovrebbero andare nei posti più importanti, e per importanza intendo i posti che sì, poi danno vanto al calcio italiano, perché possono produrre grandi vittorie così. Però e l'Atalanta può vincere 2 trofei quest'anno, a me sembra incredibile che è l'unica squadra che può vincere 2 trofei quest'anno in Italia, l'Atalanta,
assolutamente.
Quindi, cioè, e sarebbe una cosa incredibile, perché non arriva all'inizio nella sorpresa o nell'apice di questo percorso, quando c'avevi Ilicic, cioè, che sembrava il miglior giocatore d'Europa, quando avevi Zapata che faceva 30 gol all'anno, arriva, sembrava quasi alla fine, un colpo di reni di questa squadra, no? Che 2 anni fa per la prima volta in questi 8 anni non si era qualificata per le coppe, no? Quando arrivò ottava e non aveva raggiunto per la prima volta i 60 punti, invece è riuscita a ricostruirsi questa competitività. Io lo trovo straordinario, lo trovo Gasperini l'allenatore più importante degli ultimi 10 anni in Italia.
Marco Bucciantini insieme a Sarri. Marco Bucciantini, grazie per essere stato con noi, ci ritroveremo presto qua su Sportiva.